Voglio dire che sono molto incoraggiato questa mattina, ci sono molti volti nuovi, sono molto incoraggiato dalle preghiere perché nonostante non ci conosciamo, forse qualcuno un po' di più rispetto ad altri, però esprimono la mia speranza che abbiamo un cuore per il Signore e per la Sua parola, quindi benvenuti e mi sono sentito un corpo, nonostante non ci conosciamo, le distanze e quant'altro. E questa mattina esamineremo uno dei capitoli più famosi, penso, tra i più famosi del Nuovo Testamento. Stiamo analizzando Prima Corinzi 13, un capitolo famoso per la sua tematica riguardo all'amore. E in questo capitolo abbiamo già analizzato come Chiesa molte cose, e Paolo considera tre aspetti dell'amore: la sua importanza, l'abbiamo visto già in precedenza, come si pratica e infine quanto dura. Spesso, ahimè, questo capitolo viene citato fuori dal suo reale contesto, però il vero significato si integra con quanto prima l'Apostolo spiega in tutta questa epistola, dove manifesta per 11 capitoli una chiesa con all'interno grossi problemi, possiamo dire le cose come stanno, grossi problemi all'interno di una chiesa, e poi a un certo punto del capitolo 12 incomincia a parlare di doni spirituali utili per mettere ordine in questa chiesa e lo fa dicendo che il Signore è sovrano su tutto ciò. Egli rende Cristo reale per i componenti di questa Chiesa e lo fa attraverso i doni, un dono da esercitare per metterlo a servizio per il bene comune. E come detto nel capitolo 13 arriviamo al frutto, se vogliamo dire, dei doni spirituali, che è l'amore. Questo è molto più importante dei doni stessi, l'amore. Essere cristiani che amano è molto più importante che essere cristiani impegnati in qualsiasi ministero. Entrambe le cose ovviamente sono necessarie, ma sicuramente l'amore è superiore a qualsiasi cosa. Paolo la definisce la via dell'eccellenza, no? In Prima Corinzi capitolo 12 versetto 31. Paolo in Galati 5 considera l'amore il frutto dello Spirito Santo, l'apice della spiritualità di un cristiano, dove in Galati troviamo scritto che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. E potremmo dire che tutte queste qualità importantissime sono manifestazioni dell'amore. Senza amore nulla può essere fatto, non si può mettere in pratica la gioia, la pace, la pazienza, eccetera, eccetera. E senza amore possiamo dire che possiamo imitare queste qualità, ma sono un'imitazione ipocrita. Questa mattina abbiamo sentito che Gesù, riprendeva i religiosi di allora chiamandoli ipocriti. Ipocriti sono coloro che cercano di imitare una virtù, una morale, ma nel loro cuore si presenta un'altra realtà, che è uno dei pericoli per la Chiesa, perché Paolo in Romani capitolo 12, versetto 9, scrive: l'amore sia senza ipocrisia. Denuncia il fatto che in un certo modo si può imitare anche l'amore all'interno di una Chiesa, ma se fatto in maniera ipocrita può diventare un pericolo e una minaccia per l'unità della Chiesa stessa. Abbiamo studiato che la parola amore non è il termine greco eros, che significa attrazione fisica, romanticismo o quant'altro, non è filia, che significa affetto verso una persona, un amico e quant'altro, un'amicizia, un sentimento. Noi spesso nel mondo l'amore è questo sentimento, questo trasporto verso qualcun altro. Paolo parla di agape, che in realtà è un amore, ma è l'amore secondo quello che Dio definisce e dà. La parola descrive l'amore di Dio ed è una parola rivolta alla volontà, non è un sentimento. È una decisione che si prende, un impegno a trattare qualcuno in un modo con cura e premura, anche quando non lo merita. Questo è l'amore di cui parla Paolo in 1 Corinzi capitolo 13, e possiamo dire che questo tipo di amore è solo possibile per un cristiano, ma per un cristiano che ama veramente Dio. Infatti, Gesù, quando viene interrogato, famosa domanda, qual è il comandamento più importante? Gesù dice: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Ed è interessante che non ferma qua la risposta. È stato interrogato a rispondere qual è il più grande comandamento. Dice: questo è il primo, il grande e primo comandamento. Il secondo ne aggiunge, perché è una naturale conseguenza. Se ami Dio, allora Gesù dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Però, ahimè, spesso succede un po' il contrario. Cerchiamo di amare il prossimo non amando veramente Dio. E non me ne vogliate, perché amare Dio è un termine che riempie tanto, non so voi, la mia bocca, ma la realtà la vede il Signore. Abbiamo parlato che il Signore vede nei nostri cuori. Amo veramente Dio. Ed è possibile, questo capitolo è un apice, una vetta, potremmo considerare impossibile da applicare, difficile da applicare, e invece no, è possibile, perché Paolo scrive che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Quindi c'è. Se sei un cristiano, dentro di te c'è questa potenzialità. Perciò non è difficile, non è impossibile. È una questione di volontà. Deve essere stimolato da qualcosa, la parola. È un atto di ubbidienza e di adorazione. Quindi Paolo sta dicendo a Corinto, in una chiesa disordinata con grandi problemi, voi potete farlo. È solo una questione di amore, prima nei confronti di Dio e poi verso i fratelli nella chiesa. Pertanto non si può amare il prossimo se in definitiva non si ama Dio per prima. E amare Dio non è difficile, perché tutto ciò che dobbiamo fare, e un cristiano lo può fare, è essere consapevoli di come Dio ci ha amati. Sono stato creato, Dio ha provveduto anche quando ero un disonore ai suoi occhi, mi ha concesso la grazia attraverso suo figlio Gesù Cristo, mi ha dato diritto di diventare suo figlio, entrare a far parte della sua famiglia, di un corpo, semplicemente per grazia. Non meritavo nulla, e non vi offendete, non meritavate neanche nulla nessuno di noi. Tutti siamo nella stessa barca e nella stessa condizione. E oltremodo l'ira di Dio è stata tolta dal nostro giudizio, quindi amare Dio non è difficile. Dobbiamo semplicemente ricordarci costantemente tutte queste cose. E Dio rinnova ogni giorno tutte le sue benedizioni, anche quando noi non ce ne accorgiamo, o disprezziamo quello che il Signore ci dà. Ma quando abbiamo veramente Dio, allora la capacità di amare il prossimo è attivata, è possibile. E Paolo dice dovete attingere a questa cosa qua. Perciò è molto importante, leggendo questo brano, che comprendiamo ciò che Paolo ha lasciato scritto. L'amore è una qualità soprannaturale, non dipende dalle nostre forze, dalle nostre intelligenze, da quello che volete. E solo Dio può donare questo tipo di amore. Solo Dio può guidare ad amare qualcuno che, anche se siamo fratelli, non nascondiamoci, a volte non siamo attraenti agli altri, a volte feriamo altri, non piacciamo ad altri. Semplicemente il Signore forma una chiesa non perché abbiamo qualcosa in comune, ma semplicemente abbiamo una grazia in comune. Differenti, oggi abbiamo tante nazioni diverse contro le quali magari nel mondo potremmo dire ma a me non piace quella nazionalità, non ho nulla in comune con lui. È vero, sotto un certo punto di vista, ma Dio appiana tutto ciò. Eppure questo è l'amore di Dio, questo è ciò che abbiamo disperatamente bisogno e che è descritto in questo meraviglioso capitolo, che può accadere solo se amiamo Dio, perché l'amore di Dio risveglia il nostro spirito e lo spirito di Dio ci sollecita in tale direzione. Perciò non possiamo dire, ma io sai, non ho questa forza o questa determinazione, perché Paolo ha appena scritto che tutti siamo stati battezzati in un unico spirito. Allora il punto, o hai lo spirito o non ce l'hai, e allora c'è qualche altro problema, ma tutti possono amare in tale direzione. Oltremodo Gesù in Giovanni capitolo 14 versetto 21 dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. A poco conta quello che io dico, ma sai, io sono un cristiano. Ah sì? Davide, osservi i comandamenti? Perché se osservi, allora ami Gesù. Ma se il tuo cammino è un po' zoppicante, non hai già amore per Cristo. Perciò partiamo dal presupposto che tutti i cristiani hanno la capacità di agire nell'amore, e tutto quello che Paolo sta dicendo, se avete questa potenzialità, fatela. Amatevi. E per incoraggiarci in questo, Paolo aveva iniziato il capitolo demolendo tre pilastri della cultura corinta di allora. Ai corinti piaceva l'arte, essendo greci, l'arte dell'oratoria, saper parlare, conoscere le cose spirituali o dedicarsi a una nobile causa. E Paolo scrive, se parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, un chiasso, parole al vento, significano niente. Se avessi il dono di profezia, beh, puoi conoscere tante cose, e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, wow, ma non avessi amore non sarei nulla. E se distribuissi tutti i miei beni, la causa, per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a nulla. Cioè, in pratica, il giorno che io comparerò di fronte al tribunale di Cristo, mi dirà, ma tu hai amato? Perché se non ho amato, il fatto che ho predicato quest'oggi è zero. È un nulla, uno squillante cembalo, fuori dall'orchestra, solo un gran chiasso. Questo è il senso della vita cristiana. Vivere senza amare significa aver sprecato l'opportunità di essere un cristiano. A volte lo vediamo come un peso, tanti a volte dicono, ma io mi convertirò sul letto di morte. Peccato perché ci sono tante opportunità nella vita cristiana, tanta gioia da sperimentare. C'è sempre questa idea della vita cristiana come un peso, e invece è una liberazione anche da queste angosce e false idee del mondo. E successivamente Paolo ci mostra che l'amore deve essere qualcosa di pratico, non è solo un ideale che si parla, entra nella realtà quotidiana, negli aspetti comuni della vita, perché è lì che l'amore deve manifestarsi. E allora ci siamo anche posti come Chiesa la domanda, e anche ancora, ma io sto crescendo nell'amore nei confronti della Chiesa? Ripensando all'anno scorso, sono una persona con cui è più facile relazionarsi? O riesco a trattare le persone con più gentilezza e cortesia? Non serve a nulla vantare chi siamo se ci manca l'ingrediente principale che è l'amore. E per aiutarci in questo, Paolo ci dà molti aspetti pratici che abbiamo visto, li elenca dal versetto 4, dice: l'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Molti ammirano queste parole, le troviamo spesso anche scritte in giro, ma davvero sono vissute e applicate? Quanto viene detto è possibile solo dove siamo pronti ad abbandonare tutto il nostro vecchio modo di pensare, perché quanto viene descritto è contro la nostra carne. L'amore è paziente. Ma veramente sopportiamo le persone che anche in un certo modo ci infastidiscono, perché la pazienza qua è rivolta alle persone e non alle circostanze, l'abbiamo studiato. L'amore è benevolo, ma io sono disposto a pagare il prezzo di essere buono verso gli altri. L'amore non invidia, ma sono a volte invidioso di ciò che altri posseggono, in un certo modo magari a volte li penalizziamo perché non vogliamo che loro siano dove sono. L'amore non si vanta e non si gonfia, e questo significa che il nostro egocentrismo deve essere messo da parte, perché gli importanti sono gli altri, non siamo noi. Paolo scrive: non cerca il proprio interesse, ma poi scrive in Filippesi 2:21 una cosa molto forse più reale, che dice: poiché tutti cercano i loro interessi e nessuno quello di Cristo. Non si inasprisce, ma spesso desideriamo farci le nostre vendette, addebitare il male, tenerlo in stretta ricordo, in pugno, per un momento opportuno. Noi non dobbiamo produrre questo amore nella vita cristiana, dobbiamo eliminare semplicemente tutti gli ostacoli che non lo rendono possibile. E l'ostacolo è dentro il nostro cuore. Togliere tutto ciò che noi pensiamo che questo amore sia un qualcosa di pesante e penalizzante per le nostre vite. E ogni progresso nella vita cristiana passa prima attraverso l'esperienza della croce. Perché rinunciare al piacere che queste espressioni negative ci procurano significa mettere a morte una parte di noi stessi. Questa è la vera croce. E ne consegue però sempre dalla croce una resurrezione, una liberazione della potenza di Dio che ci permette di essere quello che Dio vuole. Nel nostro mondo la parola amore viene spesso ridotta a un'emozione o a un sentimento. Ma Paolo scrive a una chiesa travagliata, la chiesa di Corinto, e smantella questa visione. E arrivati al versetto 7, che è il brano di oggi, l'inno all'amore raggiunge il suo apice espressivo attraverso quattro pilastri. E troviamo scritto: soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Quattro volte ripetuto ogni cosa, ovviamente è un'iperbole, e non è che dobbiamo, poi entreremo nel merito, e cominciamo dall'amore soffre ogni cosa. Ora, non so, in alcune versioni italiane abbiamo questo termine, soffrire, forse qualcuno, il vero termine però è un altro dal punto di vista biblico, perché il verbo soffrire nel suo significato antico significa tollerare, subire con pazienza senza spezzarsi. La parola greca deriva dalla parola, la parola greca stego, sopportare o coprire, deriva dalla parola steghe, che significa tetto, cioè una copertura che protegge dalla tempesta. Esprime l'idea di coprire, fare da scudo, proteggere qualcosa, in pratica nascondere i difetti con pazienza, senza ribellarsi. Contenere un carico, e come detto in italiano viene, penso, in molte traduzioni con soffre, perché è un termine italiano antico e ho fatto in effetti un po' difficoltà a capire questo senso, e deriva un po' dalle nostre traduzioni un po' vecchie, ma nell'italiano antico soffrire significa farsi carico di un peso strutturale o morale, reggere l'urto delle avversità causate dagli altri senza cedere. In pratica, l'amore che copre ogni cosa o soffre ogni cosa significa che l'amore protegge tutti gli altri. Non espone le debolezze di qualcuno in pubblico. Sceglie la via del perdono anziché della vendetta. Ricordate, siamo in una chiesa caotica. Immaginate come potevano essere i rapporti in questa chiesa. Lo sai, tizio? C'ha l'amante. Quello ha portato in tribunale quell'altro. L'amore copre. Significa, se tu vedi qualcosa, non lo esponi pubblicamente. Non ne parli con altri. Pensate, abbiamo anche un esempio biblico di una copertura di una vergogna. La troviamo in Genesi 9, quando Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e beve del vino, si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre, e ascoltate, andò a dirlo ai suoi fratelli. Hai visto papà? Si è ubriacato ed è nudo. Ha sbagliato. E l'atteggiamento positivo, infatti il versetto 23 dice, ma Sem e Jafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle e camminando all'indietro, coprirono la nudità del loro padre, siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Loro hanno agito per coprire uno sbaglio. Cam ha reso pubblico un errore, un qualcosa che non andava detto agli altri fratelli. Se hai visto che papà è così, tu avresti dovuto coprirlo. Non serviva spifferarlo a noi. Questo è sopportare, coprire ogni cosa. E guardate bene che amare non significa fare finta che il problema non esista, ma decidere di non trasformare la debolezza di un fratello in uno spettacolo pubblico per la Chiesa. L'amore cura le ferite in privato, invece di esporle in piazza. In Proverbi ci dice 17:9, dice che chi copre gli sbagli, lo conoscete sto versetto? Si procura amore. ma chi sempre ritorna su disunisce gli amici migliori. Se qualcuno torna su qualche malefatta, spacca anche le amicizie migliori. Abbiamo un principio importante. L'amore copre gli sbagli. Lo troviamo in 1 Pietro, capitolo 4, versetto 8. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. E non sto dicendo, se ho visto un peccato mi giro dall'altra parte e faccio finta di niente. Ma no, se ho visto qualcosa, dovrò lavorare per quel peccato, non serve che lo spiffero al resto della Chiesa, perché questo è un pettegolezzo. E a volte proviamo anche un'insana soddisfazione nel pettegolezzo. E invece di alimentare le critiche in Chiesa o in famiglia, l'amore getta un mantello di grazia per curare le ferite in privato. Quindi Paolo sta dicendo alla Chiesa di Corinto: stop alle male lingue. Se continuate, non c'è amore e la Chiesa non recupera l'unità, perché la più grande minaccia alla Chiesa non sono le persecuzioni esterne. Noi a volte non l'abbiamo, grazie a Dio, la persecuzione esterna, ma la più grande pericolo è la minaccia interna, il gossip spirituale. Questo spacca, come dice, abbiamo letto in Proverbi, disunisce i migliori amici. Perciò la domanda che ci dobbiamo porre è: come reagiamo quando scopriamo il peccato, il fallimento, il carattere difficile di un membro della Chiesa? Perché abbiamo un principio. Cosa fai quando succede qualche problema? Perché esistono, eh? Non siamo perfetti, esistono le problematiche, non erano solo a Corinto, tra fratelli. Beh, abbiamo Matteo 18. Se hai qualcosa contro tuo fratello, vai da lui, cerca di guadagnarlo, recuperalo. Ma a volte ci limitiamo a stare alla larga. Beh, sai, Michele non mi piace e vado in chiesa e semplicemente starò alla larga da lui. Ma Gesù scrive, dice nel Sermone sul Monte, al capitolo 5, versetto 23, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta. Sta dicendo, non serve a niente se sei al culto e hai qualcosa contro tuo fratello. Prima del culto avresti dovuto risanare quel problema. Perché dice, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a fare la tua offerta. Non è un passo sconosciuto, è vero, l'abbiamo sentito tante volte, ma quanto necessita di applicazione un passo di questo tipo qua? Dai, mi è antipatico, faccio il mio culto, sono così spirituale, ma il Signore Gesù dice, non è un culto. Il tuo vero culto sarebbe stato prendere il fratello con il quale non vai d'accordo e risolvere questa cosa. Coprire quindi significa proteggere la reputazione del fratello mentre lo si aiuta a guarire. Vedo un problema, lo aiuto a guarire. Non lo spiffera ai 4:20 perché quello non guarisce niente. Paolo dice che l'amore crede ogni cosa e questo non è un invito alla totale ingenuità. Ah, beh, crediamo a quello che il mondo ci racconta. Non sta dicendo questo. Ma in sostanza sta dicendo l'amore concede massima fiducia, crede ogni cosa. Preferisce credere al meglio delle intenzioni altrui e soprattutto di basarsi sulla fedeltà di Dio. Paolo scrive in Filippesi 1:6, ascoltate bene, io, dice, ho questa fiducia, Paolo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Gesù ha iniziato un'opera buona in me, spero in ognuno di voi, e la porterà a compimento. Quindi sono un lavoro in corso, non è finita quell'opera. Il tutto crede significa che non è finito il mio processo di cambiamento. E questo, noi non crediamo nella perfezione degli uomini, ma crediamo fermamente nella fedeltà di Dio a questo. Il processo di santificazione, in definitiva, è un processo di Dio nella persona. Paolo scrive, chi sei tu, in Romani 14:4, chi sei tu che giudichi il domestico altrui, se sta in piedi o se cade, ciò riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Quindi, stop alle etichette o a dare per spacciato membri della Chiesa, perché l'amore riconosce che il Signore ha la potenza di rialzare chiunque. Paolo ha scritto in Prima Corinzi, dice, né fornicatori, né idolatri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, eccetera, eccetera, e tali eravate alcuni di voi. Significa che persone, peccatori, sono cambiate per grazia di Dio. E dice, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù. Significa che queste persone hanno abbandonato il loro peccato. Crede nel cambiamento delle persone, dei veri figli di Dio. E quindi quando qualcuno sbaglia, l'amore crede che per la grazia di Dio quella persona possa rialzarsi e cambiare. Sapete la storia, avete mai visto il Davide di Michelangelo a Firenze? È una storia molto interessante. Il Davide di Michelangelo è stato scolpito da un enorme blocco di marmo che era stato considerato uno scarto per decenni da precedenti scultori. L'opera del Duomo aveva commissionato quest'opera e ci fu un primo tentativo di Agostino di Duccio che incominciò a lavorare questo marmo per delineare le gambe, ma commise l'errore di rendere, aveva sbagliato un po' le dimensioni e quindi lasciò l'impresa. Antonio Rossellino, circa 12 anni più tardi, riprese il lavoro, ma dopo aver analizzato il marmo disse è troppo fragile, ci sono un sacco di venature, si spacca tutto, è impossibile. E questo blocco di marmo è rimasto come un rifiuto all'interno della zona, perché veniva considerato persino oneroso smaltirlo. Finché arriva Michelangelo, che accettò nuovamente la sfida, una sfida che tutti consideravano impossibile, e le difficoltà tecniche che dovette superare a causa di questo scarto furono straordinarie. Dice che lui ha incominciato a progettare il David con un'altra forma, con un'altra postura. La postura è, avete presente com'è, con la testa un po' girata, è frutto del cercare di eliminare le parti senza valore e tirare fuori un'opera. Ed è un'opera incredibile, questo blocco di marmo. Lui è riuscito a vedere un'opera quando gli altri invece vedevano uno scarto, un marmo inutilizzabile. L'amore crede ogni cosa, significa guardare un fratello che ha fallito e non vedere il suo errore presente, ma il suo valore di fronte a Dio, perché è lo scultore divino in ultima analisi che tira fuori l'opera. anche se poi si avvale di noi umili uomini. E questo perciò ci deve portare ad abbandonare il pregiudizio e le etichette. In chiesa è facile dire, beh sai quel fratello è così. Avete mai sentito questa frase? Quella sorella è così. E una volta messa l'etichetta, guardiamo ogni loro azione sempre con questo pregiudizio. L'amore permette di cambiare le persone e di crescere senza essere prigioniere del loro passato. Cosa si deve fare? Praticamente l'amore permette di credere fermamente che è Dio che deve operare. E noi non possiamo dire che Dio non può operare nei fallimenti nostri. Paolo scrive: l'amore spera ogni cosa, legato anche a questo concetto, che in pratica dice che quando le circostanze umane dicono che non c'è più nulla da fare, l'amore guarda oltre l'orizzonte visibile. Non è un pio desiderio sempre di vedere le cose rose, ma una certezza che si ancora nelle promesse di Dio. Galati dice 6:9, non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, cosa succede? Mieteremo a suo tempo. È facile stancarsi dentro una chiesa, è facile stancarsi in un ministero, è facile stancarsi in una chiesa come Corinto, ma in definitiva Paolo scrive non ci scoraggiamo di fare il bene, amare persone difficili, perché se non ci stanchiamo metteremo a suo tempo. Un versetto molto utile per combattere il cinismo e la stanchezza ministeriale, perché guardi alla speranza del futuro raccolto e non al deserto che vedi oggi. In seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9, dice che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma è paziente verso voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quindi, tutto quello che è circondato da noi è un'opera in corso. A volte, quante volte noi diciamo, ma quello non si convertirà mai? Beh, il versetto dice che il Signore è paziente. Il Signore non vuole che lui perisca e che tutti giungano al ravvedimento. Non sappiamo il Signore che cosa opererà nella sua vita. Io per prima sono nella lista degli scoraggiati o di non vedere al di là del mio limite umano. Conoscete Agostino, un grande padre della Chiesa? Chi avrebbe scommesso nella vita di Agostino? Un uomo disordinato, libertino, la storia dice che sua mamma non si è mai stancata di pregare per lui. E poi è diventato uno delle più grandi menti che il cristianesimo ha avuto nella sua storia. Ma per gran parte della sua vita qualcuno avrebbe detto, lui è un uomo del mondo, vale zero. Non per Dio. Quindi si deve continuare a pregare, a investire nelle relazioni difficili, sapendo che l'ultima parola spetta a Dio e non a noi uomini. L'amore spera ogni cosa, significa che non ci arrendiamo quando il caso è difficile, significa che se ami non arrivi a dire tanto con lui è inutile. A volte anche i genitori lo dicono con i figli. Ah, ma tanto con lui è inutile. Tutto spera significa che la Chiesa non firma mai il certificato di morte per nessuno, per cui è un invito ad amare, a lavorare, a fare in modo che la speranza non muoia mai, perché in ultima analisi Dio può compiere qualsiasi cambiamento che ai nostri occhi sembra impossibile. E infine Paolo scrive che l'amore tutto sopporta E sopportare qua è un termine militare che significa che un soldato mantiene la posizione sotto l'attacco nemico senza cedere di un millimetro. In pratica non è una rassegnazione passiva, ma un perseverare coraggioso e incrollabile di fronte alle prove, alle persecuzioni e anche alle delusioni. Perciò, mentre i sentimenti cambiano, l'amore biblico decide di rimanere saldo anche quando il costo è altissimo. Un cristiano sceglie di non abbandonare il proprio matrimonio, la propria famiglia o la Chiesa nei momenti di forte tensione. In Efesini, capitolo 4, Paolo scrive: «Vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi». Paolo non era un ingenuo, vedeva la realtà della Chiesa. Se dice di usare pazienza e di sopportarsi, sapeva che è difficile stare insieme. E dice: sopportandovi gli uni con gli altri con amore, sforzandovi. Ecco, tutto sopportare, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. L'unità non è un sentimento spontaneo, richiede uno sforzo intenzionale e una volontà. E la decisione di rimanere fermi nonostante i difetti che tutti noi abbiamo. Paolo scrive in Colossesi capitolo 3 versetto 13: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate voi. Perdono, sopportazione, e a volte è difficile perdonare. E non a caso mette il Signore come esempio, come Lui vi ha perdonati. E pensate, perdonare non è semplice. E noi quando... avete presente i ponti moderni che costruiscono? Avete mai visto i test? Li sollecitano, li fanno ondeggiare e hanno dei giusti giunti che... quando arriva la botta, un giunto smorza quell'urto. Pian piano, se fossero rigidi, si spaccherebbero a metà, ma ogni giunto è come un ammortizzatore che assorbe il colpo. Tutto sopporta per rimanere fermi. Sopportare non significa subire passivamente come uno zerbino, ma avere la flessibilità e la forza d'acciaio della grazia. Significa assorbire l'urto delle offese e delle tensioni quotidiane senza spezzarsi, senza abbandonare il proprio posto, ovunque esso sia: matrimonio, famiglia, lavoro, chiesa. Gestire un conflitto senza la minaccia "io me ne vado". Ormai siamo diventati una società dove qualcosa non funziona, che facciamo? Cambio. Neanche più lo ripariamo. Quando c'è qualcosa che non mi va, io me ne vado. Quante famiglie si sfasciano alla prima ondata di forza. Quante chiese si sfasciano, ho letto anche che si sfasciano perché cambia la musica. Ridiamo, ma sono realtà, che sono dei drammi. Questo denota che la convinzione di base non esiste o è molto debole se ci spacchiamo al primo urto, al primo incidente, qualsiasi tipo di legame possiamo avere. Quando dice che l'amore sopporta ogni cosa, significa rimanere sotto quella pressione, significa accettare anche che la Chiesa, guardate bene, che siamo dei peccatori perdonati e siamo un ospedale di malati. Non siamo santi perfetti. E perciò quando sorgono tensioni, l'amore non scappa e non sbatte la porta, sceglie di sedersi al tavolo, di chiarire, perdonare, per mantenere la posizione che Cristo ci ha dato. Perché in ultima analisi, se questa Chiesa esiste, non è decisione né mia né di Michele, ma del Signore. Lui ci comanda a mantenere questa posizione. Certo, se guardiamo questo standard così alto, capiamo che con le nostre sole forze è impossibile amare così, ma questo versetto non è semplicemente un comando etico, è il ritratto di Gesù Cristo. Sulla croce Lui ha coperto i nostri peccati col suo sangue, ha creduto nel piano del Padre per la nostra redenzione, ha sperato nella gioia che gli era posta davanti e ha sopportato l'infamia e il dolore della morte per salvarci. Solo quando ci lasciamo riempire dallo Spirito Santo possiamo attingere quest'amore inesauribile, capace, diventando capaci di amare per la gloria di Dio. Fratelli, la parola di Dio non è fatta solo per essere ascoltata, ma per essere vissuta. E allora, questa settimana potremmo fare dei compiti. Se questa parola ha parlato al tuo cuore, 4 compiti pratici. Abbiamo visto che l'amore soffre o copre ogni cosa, perciò se vieni a conoscenza di un difetto, di un errore, di un passo falso di un fratello, invece di far circolare la notizia, trasformala in una preghiera tua personale per quella persona. Metti il mantello della grazia e aiuta quel fratello a mettere fine a quello che in definitiva disonora Dio. Per il tutto crede, pensa a una persona verso cui hai un pregiudizio o che hai etichettato in qualche maniera in passato e scegli di fare un passo di fiducia, inviale un messaggio di incoraggiamento o condividi un caffè, decidendo intenzionalmente di guardarsi negli occhi con gli occhi di Cristo e non attraverso gli errori passati. Per il tutto spera, individua una situazione apparentemente bloccata o una persona della Chiesa che ti sembra un caso difficile. Prega per lui o per loro, non chiedendo a Dio di cambiarli secondo i tuoi gusti, ma che cambino se per la gloria di Dio. E col tutto sopporta che se hai qualche motivo di fastidio, decidi di non reagire e di non scappare. Fai spazio nel tuo giunto di dilatazione, incassa il colpo, perdona immediatamente nel tuo cuore e mantieni la posizione d'amore nella comunità. Ricordo che l'amore nella Chiesa non è un nobile sentimento verso gli altri, è un comandamento di Cristo. Gesù dice in Giovanni 14:23: se uno mi ama, e lo ripeto, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. E Giovanni scrive in Prima Giovanni: chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato gli occhi. Che la verità di quest'oggi possa invece illuminare i nostri occhi, i nostri cuori. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi. Abbiamo avuto modo di aprire la tua parola, analizzarla. Come detto, Signore, fa parte di è molto pratico quello che abbiamo visto, non è un ideale, non è un sentimento, non si basa sulle nostre forze, si basa sull'obbedienza alla tua parola, sul fatto che tu devi essere amato per primo e che questo amore si trasformi in un amore orizzontale verso le persone che vivono intorno a noi. Ricordandoci anche che anche noi, Signore, siamo motivo di fastidio, di offese nei confronti di altri. Aiutaci a vedere tutto ciò che Signore, non funziona finché per la tua gloria e per la tua grazia tutto questo possa essere trasformato dalla tua opera, Signore, nella vita dei santi, affinché, Signore, una chiesa trasformata da queste parole possa essere una grande calamita verso il mondo, Signore, che ancora non ti conosce e non ti vede. In Cristo Gesù. Amen. Amen.